ti aspetti?
Buonasera, bentrovati, benvenuti a K. Staremo insieme fino alle 18.30. Io sono Natascia Fioretti, in redazione con me Lalita Del Parente. Questa sera ve lo dico, balleremo e subito in apertura, perché parleremo proprio di lei, del suo grande ritorno. Madonna, la regina del pop e della dance floor, è tornata ed è tornata come solo lei sa fare, in grande stile, accentrando l'attenzione e facendo parlare di sé. Ma ricorderemo in questa puntata anche il frontman dei Village People, scomparso questo pomeriggio, Victor Villis, che aprì la nuova frontiera della disco music. Su Truth, Donald Trump lo ricorda come un uomo fantastico e allegro. Non per nulla Victor Villis aveva suonato per lui ai suoi comizi in più occasioni. Ma questa sera balleremo anche musica latinoamericana, oggi a K con Leiani Prieto Perez, che firma su Rete 2 la seconda stagione di Cuentos de Latinas, racconti di donne latine. E poi ricorderemo e festeggeremo in qualche modo il compleanno di Herman Hesse. Domani sarebbero state 149 candeline, ma ricorderemo anche il nostro amato Peter Bixel con le sue Kindergeschichten, i racconti per bambini tradotti e da poco usciti per Casa Grande. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo: 079 382 6765. Noi come sempre iniziamo in bellezza, iniziamo con la musica di Rete 2 con Jolly Mare, Francesco Bianconi e la loro Il Senso.
Più ti butti giù, ci vuole il buono.
Tutti ne parlano da settimane, in questi giorni ne leggevo su Vogue, sull'Economy, sulla Neue Zürcher Zeitung, per citare soltanto alcune testate. Madonna is back, Madonna è tornata, sin, diciamo, dalla sua apparizione qualche settimana fa a New York, ma non soltanto. E poi soprattutto questo venerdì, a 20 anni dall'uscita di Confessions on a Dance Floor, album che ha garantito a Madonna una carriera impensabile per un artista pop, ebbene venerdì esce una sorta di sequel, potremmo dire, ma ci dirà meglio il nostro ospite tra poco, dal titolo Confessions on a Dance Floor 2, accompagnato anche da un video che già gira, già possiamo vedere, che sorprende un po' come tutti i video di Madonna. Madonna è immortale, lo sappiamo grazie a questo album. Titola così Daniele Cassandro il suo articolo uscito sul portale Lucy sulla cultura. Daniele Cassandro è giornalista di Internazionale, collabora con diverse testate. Il suo ultimo libro si intitola Dischi Volanti, uscito per Curci. Soprattutto Daniele Cassandro è già in collegamento con noi. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati anche a voi.
Allora Daniele, tu di Madonna ti occupi da tempo, tanto hai scritto di lei. Dicevo, Madonna è tornata ed è tornata come sempre in grande stile. Da dove vogliamo partire nel raccontare un po' questo suo ritorno, soffermandoci più che sulla musica, il nuovo album esce venerdì, sul personaggio?
Allora, Madonna sta tornando in un modo diverso dal solito, secondo me. Madonna sta tornando riallacciandosi alle sue origini. Madonna è nata all'inizio degli anni Ottanta, artisticamente, nelle discoteche newyorkesi. E lei quindi, con questo Confessions 2, torna nel dance floor, torna nell'ambiente e la pista da ballo dell'ambiente che l'ha creata, e torna con un album che si ricollega, appunto, come dicevi, al suo album precedente del 2006, Confessions on the Dance Floor, e ci ritorna con lo stesso suono, possiamo dire, retrofuturista. È un suono che suona un po' tipo disco music, e con molta elettronica e con una specie di mix continuo. Quando uscirà l'album ce ne accorgeremo, le canzoni sono attaccate una all'altra come un enorme mega mix da discoteca. Quindi è un ritorno alle origini per lei, in qualche modo.
Allora, un ritorno alle origini, dicevo prima, è davvero, è sempre stata un'artista che ha saputo far parlare di sé e ha saputo ogni volta lanciare i suoi nuovi album o magari le sue nuove apparizioni in grande stile, riuscendo a calamitare, insomma, un po' l'attenzione di tutti i media. E anche in questo caso mi sembra che sia riuscita benissimo a farlo. Si parla sempre di lei e non senza qualche polemica anche, Daniele.
Certo, Madonna è bravissima, ha proprio sviluppato un sistema, possiamo dire, promozionale che associa ogni sua nuova uscita, se non a una polemica, a una discussione. Cioè lei entra a gamba tesa nel dibattito pubblico, e io ho l'impressione, l'ha sempre fatto fin dalle origini, l'ha fatto con Like a Virgin quando dava voce alle ragazzine degli anni Ottanta, l'ha fatto con Erotica, no? Mettendo in scena una sessualità molto assertiva, lo ha fatto in vari modi nel corso della sua carriera. Secondo me con questo Confessions 2 lei affronta, anzi non secondo me, mi sembra evidente, il tema dell'ageismo, cioè e soprattutto dell'ageismo riferito alle donne. È permesso a una donna di 67 anni, perché Madonna al momento ne ha 67, ad agosto ne compirà 68, è possibile per una performer donna a quell'età essere ancora sessualmente assertiva, essere ancora sexy? Lei fa questa, lancia questa provocazione. In fondo, se Mick Jagger ha più di 80 anni ancora fa quello che fa, perché non può farlo Madonna? Quindi lei sta lanciando un po' questa che secondo me sarà in qualche modo, tra virgolette, la controversia che accompagnerà l'uscita di questo album.
E senti, questo mi porta e mi fa pensare direttamente anche al video, no, che accompagna l'uscita, certo, di questo album. C'è un video intanto lunghissimo, adesso naturalmente lascio dire a te che te ne intendi, ma a me ha molto colpito, ecco, la scena nei bagni dove ci sono star del calibro di Benedict Cumberbatch, che tra l'altro quando l'ho visto dico, ma non è lui, bellissimo, scatenatissimo.
È assolutamente lui invece. Questo video che si chiama appunto Confessions 2 come l'album è una sorta di visual album, lei lo ha definito, cioè anziché fare un video musicale per ogni singolo che usciva, che Madonna proprio in un'intervista recente ha detto è una cosa cheap, è una cosa da pochi soldi, io voglio fare un mega video, una specie di album visivo. Questo video appunto Confessions 2 dura 14 minuti ed è basato intorno alle prime sei canzoni dell'album, quindi uno ha un'idea del suono dell'album ascoltando già su YouTube questo video. Come dicevi, sì, c'è una scena in un bagno in cui c'è Kate Moss, per esempio, che si sta specchiando e si pettina, ci sono diversi personaggi famosi e c'è Benedict Cumberbatch che è strano, è un po' lo più strano di tutti, perché sono tutti vestiti da discoteca, lui invece è in giacca e cravatta, e Madonna in qualche modo quasi lo aggredisce e lo prende per il collo e gli dice get up and dance, cioè alzati e balla, ed è molto divertente quel punto, devo dire.
E senti, però è anche vero che Madonna da sempre è stata anche premiata per i suoi video musicali, riporta un po' in auge anche l'arte, la capacità, insomma, di fare video che non sono necessariamente low budget, che oggi, insomma, con le nuove tecnologie, eccetera, è sempre più facile, no? Produrre video non è come un tempo, ma lei, insomma, invece torna a fare un po' scuola su questo.
Ma certo, anzi, ti dirò di più, come Madonna torna alle origini con questo suono dance, torna alle origini anche come pioniera della videomusica. Madonna è stata, insieme a Michael Jackson, uno dei grandi artisti degli anni Ottanta che ha in qualche modo saputo usare questo nuovo mezzo per l'epoca che era il video musicale. Michael Jackson aveva fatto la prima mega produzione video con Thriller, vi ricordate, no? Era un mini film praticamente diretto da John Landis. E Madonna ha seguito a ruota, i suoi video dell'album Like a Virgin erano mega produzioni, erano produzioni hollywoodiane e lei ha sempre avuto un, diciamo, livello di produzione molto alto nei suoi video. Quindi lei in qualche modo con Confessions 2 torna anche a ricordare al pubblico che lei è stata una delle pioniere del video musicale.
Una delle pioniere del video musicale, Daniele Cassandro, noi non abbiamo più tantissimo tempo, ma volevo ancora accennare all'articolo che uscirà, credo, su Linus, che dedica un numero monografico a Madonna, e tu firmi questo articolo nel quale ti occupi di Madonna prima di Madonna, dunque di una Madonna giovanissima che poi ci porterà anche al brano che ascolteremo tra poco.
Sì, io parlo di Madonna delle origini, cioè faccio un po' come per i supereroi la origin story di Madonna, no?
Che è un po' sembra
Come
un
l'uomo ragno è
supereroe.
stato morso, scusami.
Che un po' sembra un supereroe anche Madonna.
Esatto. Come l'uomo ragno è stato morso da un ragno radioattivo ed ha preso i suoi superpoteri, così Madonna ragazzina, per esempio, ha visto David Bowie in concerto, aveva 16 anni e quella cosa era una folgorazione artistica per lei è stata. Di Madonna c'è un po' la storia che si tramanda che lei non era nessuno ed è arrivata a New York con 36 dollari in tasca ed è diventata, grazie alla tenacia, la più grande popstar del mondo. In realtà quello che non si racconta è che Madonna è arrivata a New York con 36 dollari in tasca, ma già era un'artista, cioè già sapeva cosa voleva, già sapeva cosa le piaceva e già sapeva chi era.
Certo, un artista, anche su questo anche c'è l'altro punto, ci parlavamo della video music, ma anche della sua capacità a stare sul palco e come dire, è stata anche sempre molto capace, ecco, di fare questo, di stare sul palco, di ballare e scenograficamente anche di fare delle cose grandiose.
E lei nasce infatti come danzatrice. Tutta la sua storia, la sua formazione, prima che come cantante pop, è stata di ballerina. Ha studiato danza nel Michigan, che è il suo stato di origine, e quando è arrivata a New York era già una ballerina diplomata. Quindi lei sapeva usare il corpo. In un certo senso è simile, in modo molto diverso, ma come parabola a quelli di David Bowie. David Bowie aveva cominciato col mimo e con la carriera di attore, Madonna ha cominciato con la danza. Sono persone che sono diventate popstar partendo dal corpo in qualche modo, più che dalla voce.
Tutte dalla voce. Daniele Cassandro, grazie per averci regalato questo bel ritratto di Madonna. Io lo ricordo, l'album, per chi adesso si fosse incuriosito, magari non era sul pezzo, esce venerdì e noi chiudiamo in bellezza ascoltandoci proprio il brano, l'album che hanno consacrato Madonna al successo ed erano soltanto gli inizi. Tanti la davano già, dicevano non durerà a lungo e invece è rimasta sulla scena per per così tanto tempo, ed era il 1984. Ci ascoltiamo Like a Virgin. Daniele Cassandro, una buona serata.
Buona serata a voi.
Happy birthday Herman, buon compleanno Herman. Herman è Hermann Hesse, che domani avrebbe compiuto 148 anni. Hermann Hesse nacque il 2 luglio del 1877 a Calw, e dunque domani il museo di Montagnola lo ricorderà e lo festeggerà. Noi, per darvi qualche anticipazione, abbiamo in collegamento con noi Nicoletta Vallarino, lei è responsabile della comunicazione del museo. Nicoletta, buonasera, ben ritrovata.
Buonasera, grazie mille Natascia per l'invito e buonasera a tutti e a tutti.
Allora, anche sul sito si dice, questa trovo una cosa curiosa, anche molto simpatica, insomma, come festeggerebbe Hesse il suo compleanno oggi qui nella sua amata Montagnola? Immaginiamolo. E quindi mi sembra che parta un po' da questo tentativo, ecco, i festeggiamenti che avete organizzato per la ricorrenza di domani.
Assolutamente sì, beh, inizia tutto, la cosa interessante è che abbiamo sempre storicamente scandito gli anniversari della morte di Hesse, quindi il 9 di agosto, e storicamente organizziamo queste letture commemorative. Dall'anno scorso però c'era venuta l'idea di, perché no, festeggiare, iniziare a festeggiare la nascita del poeta oltre che la morte, quindi invertire un po' la rotta e organizzare qualcosa che guardasse avanti anziché indietro.
Ecco, io dicevo, no, allora c'è cioè il tentativo di immaginarsi come essa avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno, e quindi il vostro tentativo è anche un po' quello di cercare di rimanere nel suo spirito, nello spirito di Herman Hesse, di questo grande scrittore, e anche ispirandovi all'atmosfera del suo circolo di amici e di artisti.
Esatto, esattamente. Abbiamo appunto preso ispirazione dalla cerchia di amici artisti che Hesse frequentava qui a Montagnola e nei dintorni nei suoi 40, 43 anni che ha trascorso qua nel nostro cantone. Si parla di artisti e persone note come Ugo Ball, per esempio, il fondatore del dadaismo, la tessitrice Maria Greve Taubler, anche sua amica, oppure ancora il grande conosciuto pittore illustratore Günther Böhmer, che tutti risiedevano in zona. E quindi abbiamo proprio provato a immaginare come potesse essere una festa di compleanno dell'epoca, con questi amici artisti e altri, che potesse essere un momento di condivisione su arte e cultura, un momento di attraversamento poetico e anche un momento di stare insieme, brindare e stare all'ombra di di un albero.
All'ombra di un albero, e intanto Nicoletta, l'orario per domani d'inizio è alle 19, giusto?
Sì, certo, alle 19 a Giardino Atte, che si trova poco vicino dalla Casa Camuzzi e dal Museo Hesse. E la festa inizierà alle 7 fino alle 22, quindi sarà scandita da un programma artistico che è stato curato da Riccardo Lisi, che è critico d'arte e curatore. Avremo con noi diversi artisti, tra cui anche l'autore e attivista Vanni Bianconi, che ci porterà un reading tratto dal suo nuovo libro che parla della sua esperienza con la prima Global Summit Flotilla. E ci saranno anche delle letture di Hesse sul mondo orientale, perché il tema è proprio l'ispirazione dell'Oriente. E nelle diverse performance avremo diversi sguardi sull'Oriente, incluso quello di Hesse.
L'Oriente, che è stato così importante per questo scrittore, ci viene subito in mente Siddhartha, ma sono insomma tantissime le opere di Hesse che ci parlano di Oriente e anche le sue poesie. Allora io lo ricordo a chi è all'ascolto, domani al Museo Herman Hesse di Montagnola, ma più precisamente al Giardino Atte in via dei Camuzzi 7 alle 19 si festeggia il compleanno di Herman Hesse, Happy Birthday Herman, bellissimo questo titolo, e nel tentativo, ecco, di immaginarsi come Hesse avrebbe festeggiato il suo compleanno, un'occasione, un appuntamento da non perdere. Io ringrazio Nicoletta per essere stata in collegamento con noi e per averci dato qualche anticipazione per domani. Grazie, a risentirci presto.
Grazie mille a voi, a risentirci.
Grazie Nicoletta Vallarino.
Grazie.
Nos quem fazer a tonsão, derruma tudo, vem cá, ioiô. Vendo juntar nesta inglesa, vendo bailar, busca bobar. Atenção, para avante à frente, brinca ioiô.
Nós quente, fazer atenção, derruma tudo,
brinca ioiô. Faites atenção, camaré, faites atenção, balancer, faites atenção, travancer. cas placée y rester. Faites attention, passe pas frais. Faites attention, passe pas trash. Faites attention, pas tomber. Sa casse placée, casse restée. Nos clientes, faze attention. Para avante à frente, brinca yo-yo. Nos clientes, faze attention. Para arrumar todo mundo, brinca yo-yo.
dans ce train qui fond la verdure, ondulante dans la nature. Je m'adonne à ce jeu très doux, je pense à vous, je pense à vous.
Par les routes et par les sentiers, en bouclant des chemins entiers, tout en shootant dans les cailloux, je pense à vous, je pense à vous.
Si parfois j'ai la tête ailleurs,
si j'oublie le temps et les heures,
c'est qu'au lieu d'être au rendez-vous,
je ne fais que penser à vous.
Je pense à vous, je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous.
Du soleil de l'après-midi,
oui,
au sommeil de l'après-minuit,
tout bien.
Mon plaisir préféré, j'avoue,
ah oui,
c'est de penser, penser à vous.
Debout, assis ou allongé,
tiens donc,
s'il me prend l'envie de songer à cet air qui me plaît beaucoup,
ah,
tout simplement je pense à vous.
Sous la pluie qui bat le trottoir,
quand je rentre un peu tard le soir,
les gouttelettes dans mon cou
me font penser, penser à vous.
Je pense à vous, je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous.
Vous pensez à moi?
Je pense à nous.
Pour oublier la fin du monde
et le bruit des glaçons qui fondent,
je ne connais rien de plus doux
que de penser, penser à vous.
Je pense à vous, je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous. Je pense à vous, je pense à vous.
Je pense à vous, je pense à vous.
Je pense à vous,
je pense à vous.
Je pense à vous,
je pense à vous.
Je pense à vous,
je pense à vous.
Je pense à vous, con questo brano siamo ritornati in studio, questa è K, al microfono con voi Natasha Fioretti, staremo insieme fino alle 18.30 e nel nostro sommario di apertura, io ve lo dicevo, questa sera K si balla, balliamo, lo abbiamo fatto in apertura ricordando la regina della dance floor, abbiamo parlato di Madonna, ora invece andiamo in America Latina, o meglio andiamo tra le voci e i suoni dell'America Latina che ritroviamo nella seconda stagione di Cuentos de Latinas, un viaggio speciale che Rete 2 propone nel continente latinoamericano. A guidarci in questo viaggio è Leiani Prieto Perez, cantante e percussionista. Lei è nata a La Habana e cresciuta proprio tra le sonorità della musica tradizionale cubana e delle sue contaminazioni, di cui è studiosa, appassionata e che ripropone nei suoi concerti. Ma soprattutto Leiani è l'autrice di questa seconda stagione di racconti di donne latine. Leiani, buonasera, ben ritrovata a Rete 2.
Grazie Natasha, buonasera a te e a tutta la redazione.
Allora, noi dicevamo che si tratta di una seconda stagione, dopo diremo che va in onda su Rete 2 ogni giovedì alle ore 14.30, ma insomma ci torneremo. E allora, partendo dalla prima stagione, in cui ogni puntata era dedicata a un artista diversa, in questa seconda, in questo secondo episodio c'è qualcosa di nuovo? Che cosa è cambiato?
Sì, come ben dici tu, guarda, la stagione scorsa la serie si è focalizzata sulle artiste più iconiche del passato e del presente in Latino America per raccontare il loro percorso artistico e di vita. Quest'anno invece l'approccio è tematico. In ogni puntata, infatti, ci focalizzeremo su un archetipo o uno stereotipo al femminile, sui modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa anche si è raccontata, sia nel passato sia nel presente. Quindi proviamo a fornire questa volta una guida storica e culturale attraverso la musica, che tra l'altro fa da specchio per ogni epoca e facilita l'immersione in ogni rappresentazione della donna in Latino America.
Insomma, che meraviglia, una guida storica e culturale. Naturalmente attraverso la musica, le puntate sono 10, ma quali sono allora gli archetipi femminili, o almeno alcuni, Leiani, che vengono raccontati, ecco, in queste 10 puntate di Cuentos de Latinas?
Guarda, la prima puntata di giovedì scorso è stata La Donna Divina. E La Donna Divina ha la particolarità che in più alla divinizzazione della donna, noi in Latino America abbiamo avuto la schiavitù e il razzismo. Quindi è un episodio che parla da come è ancora, si sente quanto è ancora legata la donna a questo archetipo e non è sicura di volersene liberare esattamente. Invece la puntata che andrà domani, La Regina del Ballo, la terza è dedicata alla femme fatale, la quarta puntata Donna e Rivoluzione, la quinta Donna Custode del Sacro, la sesta Donna Penelope, la settima Irraggiungibile, ottava puntata Donna e Prostituzione, cui parleremo nello specifico del periodo speciale, quegli anni 90 a Cuba, in cui abbiamo perso il supporto dell'Unione Sovietica, tutta la trasformazione che ha subito la donna. La nona puntata invece è Donna Madre e la decima, per concludere, che sarà in onda credo il 28 agosto, e si parla della sorellanza e tutti i movimenti musicali che stanno nascendo in Latino America, dove si parla di collettivi al femminile in musica.
Ma questo anche mi sembra, tutti temi meravigliosi, ma adesso l'ultimo me lo sono proprio appuntato, questo della sorellanza. Dicevamo allora, Leiani Prieto Perez, domani c'è la seconda puntata. Allora ricordo a chi ci ascolta che le puntate vanno in onda ogni giovedì alle ore 14:30, naturalmente sulla nostra Rete 2, ma come sempre ricordo anche che chi non riuscisse ad ascoltare le puntate, gli episodi in diretta, si possono poi andare a ritrovare i vari appuntamenti sul nostro sito web o sull'app Play RS. Noi chiudiamo in bellezza adesso, Leiani Prieto Perez, con un brano che hai scelto tu, Como la cigarra. Allora, cosa possiamo dire a chi ci ascolta in merito a questo brano?
Como la cigarra è una canzone che ha registrato la grandissima argentina Mercedes Sosa a metà fine del 1970. Il testo è di Maria Elena Walsh, e un'altra scrittrice sempre in esilio, e la cicala parla, è la cicala che sopravvive, no? all'arato della terra e quindi alla siccità. È una canzone che parla di rivoluzione, no? Di resilienza e con la speranza dell'Argentina libera dei tempi della dittatura.
Allora viva la speranza, Leiani, grazie per essere stata con noi, e a chi è all'ascolto vi ricordo l'appuntamento per domani alle 14:30 con Cuentos de Latinas. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a te, Natasha.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien alguien te rescatara para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Io dicevo, questa sera si balla anche lento. Abbiamo scelto un brano melodico, malinconico e profondo, perché anche questi, queste melodie, questi suoni caratterizzano naturalmente la musica latinoamericana. 17:45 minuti qui a K, noi proseguiamo in musica fino al nostro spazio con I Pensieri in Libertà. Questa sera parleremo di tennis e di come ci si veste a Wimbledon. Insomma, ci sono pochi margini, c'è poca possibilità, non si può essere troppo creativi, ma c'è una giocatrice in particolare che invece di creatività, ma anche e soprattutto di eleganza ne ha. Magari avrete già capito a chi mi riferisco, ma ne parleremo tra poco. Intanto ascoltiamo Sparkle Mami e Grounded. Ed era la voce della cantante americana di origini messicane Sparkle Mami, all'anagrafe Ariella Granados, con questo suo brano Grounded, tratto dall'album In This Body del 2026. E ora invece ascoltiamo una voce nostrana, il cantante svizzero Martin Lechner, con la sua Seven Seconds, tratta dall'album Another Step. Thank you.
conflict and rudeness she'll be using. On the one that's practice where it's chance to the sword and a stone, bad to the bone, battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away. And just as long as I stay, I'll be waiting. A child is born into this world, it has no concept of the tone of skin is living in. It's not a second, 7 seconds away. And just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, it's not a second, 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, 7 seconds away, and just as long as I stay, I'll be waiting. Oh, I'll be waiting.
Se ve lo foste perso, se non avete ancora sentito la notizia, ma seguite il tennis se vi interessa. A Wimbledon oggi pomeriggio Jannik Sinner ha vinto in 3-7, ora è passato al terzo turno e noi di Wimbledon parliamo, ma al femminile. È il torneo di tennis più importante, chic, esclusivo, potremmo dire il più antico, è sicuramente Wimbledon, quello che si sta giocando in questi giorni. La prima di Wimbledon risale al 1877, le donne ci arrivarono nel 1884, e tra le tante particolari di questo torneo di tennis il più seguito e il più amato ci sono sicuramente i rigidissimi codici estetici, primo tra tutti il dress code rigorosamente bianco con veramente millimetri di colore concessi quando vengono concessi. Insomma, il total white dress code è una certezza all'interno di questo torneo che dura 2 settimane, appunto, a radici origini storiche. Melania Guardaceccoli su Harper's Bazaar. In merito dice: la regola del total white a Wimbledon risale all'epoca vittoriana, quando fu fondato il torneo. Il tennis era uno sport plasmato da rigidi standard di classe sociale, di aspetto e decoro. Essere estremamente formali era importante, diceva qualche tempo fa Meredith Richards, bibliotecaria dell'International Tennis Hall of Fame. E sudare, pensate un po', era considerato sconveniente. Si doveva minimizzarlo con abiti giusti e adeguati durante l'attività sportiva, e non si poteva insomma farne a meno, diventava una necessità. E poi mantenere un capo immacolato e candido era difficile, oltre che costoso per gli standard di quell'epoca. Significava poterselo mettere, ossia essere ricchi. Dunque il regolamento è imperativo e non lascia dubbi: l'abbigliamento deve essere quasi interamente bianco, salvo rare singole eccezioni, e non comprende il bianco sporco, l'avorio o il color panna. Ma si può vestire di bianco e sportivo con grande eleganza, con grande creatività e originalità. Almeno questo è quanto ci insegna in generale, ma in particolare in questa edizione di Wimbledon, la tennista Naomi Osaka. Lei è giapponese, classe 1997, che prima di avere stile e gusto, questo va detto, è una grande campionessa. Nel 2019 lei è stata la prima asiatica a raggiungere il primo posto del ranking mondiale, è stata la prima giapponese a vincere un titolo slam e la terza nell'era open a qualificarsi per le WTA Finals. Ma, altra curiosità, dal 2019 al 2022 è stata anche l'atleta donna più pagata, arrivando ad incassare in un anno fino a 60 milioni di dollari. E insomma, l'avrete vista sicuramente l'altro giorno in campo con Elsa Jacquemot, con la francese, la tennista francese, ed è scesa in campo Naomi Osaka con una regalità e un'eleganza degne davvero delle più glamour passerelle di moda. Meraviglioso, davvero meraviglioso quel kimono bianco realizzato con antichi abiti da sposa, che insieme voleva rendere un omaggio a Kill Bill ma anche al Giappone. Era caratterizzato questo kimono, se non lo avete visto, da un collo alto, scultoreo verrebbe da dire, aveva queste iconiche maniche allungate a taglio squadrato, un capospalla avvolgente e fluttuante, nel quale la Osaka davvero emanava un'aura quasi regale, sicuramente molto elegante e molto originale. In un'intervista a Vogue, proprio in merito a questo suo abbigliamento, ha detto la giovane tennista: l'abito fa la differenza, per me la moda è molto divertente, voi cercate la bellezza, io voglio apparire anche così, ha rivelato. E poi dice: la mia eredità giapponese significa molto per me, hanno detto che a Wimbledon tutto è bianco e ho pensato che sarebbe stato bellissimo uscire con un kimono. E allora, se ve lo siete persi, potete andare su Instagram, cercare il profilo della Osaka, perché ha postato diverse bellissime foto. E poi naturalmente io parlavo del suo ingresso in campo di lunedì non solo ha strabiliato tutti con la sua eleganza, ma si è anche aggiudicata il match contro la francese Elsa Jacquemot per 6-1 7-5, e allora ora tutti in attesa del prossimo look e della prossima partita. Naomi Osaka giocherà infatti venerdì alle 15 contro l'americana Kasatkina. era la voce di Enzo Moscato con questa Eclisse Twist, tratta dall'album Hotel dell'Universo del 2025. Si tratta di una ristampa del disco pubblicato nel 2005 proprio da Enzo Moscato. Il brano Eclisse Twist fu interpretato da Mina nel 1962 in quella versione accompagnava il film L'Eclisse di Michelangelo Antonioni, autore del testo della canzone sotto lo pseudonimo di Ammonio. 18 quasi e un minuto, questa è K, al microfono con voi Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 18:30, questo è il momento dei consigli, rigorosamente con la K, allora andiamo con la sigla.
K.
Ed è un grande consiglio quello di questa sera che un po' anche ci emoziona. A marzo del 2025, dunque dello scorso anno, ci lasciava Peter Bixel, il maestro scrittore che ha saputo raccontare la sua quotidianità, ma anche la quotidianità proprio del contesto culturale e sociale svizzero in cui abitava, viveva, lavorava. Con garbo, naturalezza, ironia, intelligenza, amore e anche un po' con quella ruvidezza svizzero-tedesca. E forse vi ricorderete, noi avevamo avuto la fortuna di intervistarlo, di incontrarlo dal vivo nella sua casa di Bellach poche settimane prima della sua scomparsa. L'intervista andò in onda in una delle prime puntate del nostro magazine televisivo culturale Neo. E forse non è così noto che Bixel aveva scritto anche storie per bambini. Casa Grande, l'editore Casa Grande, ora le ha pubblicate in un libro che porta in copertina, intanto ve lo dico, un rinoceronte, si intitola Storie per bambini, e c'è anche un testo di Marco Belpoliti che definisce Bixel un cantastorie e cita le parole che lo scrittore nato a Lucerna aveva detto in un ciclo di lezioni all'Università di Francoforte nel 1982. Lui disse: la letteratura è ripetizione, se le storie continuano a essere scritte perché abbiamo bisogno di nuove storie. Allora questa sera nell'introduzione mi sono un po' dilungata, ma Bixel e quell'ultimo incontro avuto con lui li porto sempre nel cuore. E a questo punto però rivelo anche la nostra ospite di questa sera, si tratta di Giovanna Zoboli, lei è curatrice, editor, autrice, che di questo libro soprattutto ha scritto la postfazione. Allora buonasera e bentrovata Giovanna Zoboli.
Buonasera a voi.
Allora, io l'ho fatta un po' lunga, ma noi adesso naturalmente arriviamo e partiamo da questa pubblicazione, lo ricordo, Le storie per bambini di Peter Bixel, un volume che porta la sua postfazione, Giovanna Zoboli, uno scritto anche di Marco Belpoliti e ricordo la traduzione è di Chiara Allegra. Noi da dove vogliamo partire per raccontare questo volume?
Ma da dove vogliamo partire? Beh, intanto dicendo che sono delle storie bellissime, che siano per bambini o per adulti, è questa la loro qualità, sono delle storie estremamente interessanti, sono delle storie che fanno pensare, che coinvolgono e quindi sicuramente da leggere. E quella direi che è interessante perché la questione se sono storie per bambini o per adulti, in generale questa cosa è una grande questione della letteratura per l'infanzia, cioè noi editori della letteratura per l'infanzia veniamo accusati spesso di non pubblicare storie per bambini ma per adulti, oppure di pubblicare insomma delle cose non adatte. Quindi quando mi è arrivata questa proposta di scrivere questa postfazione, io l'ho trovata molto interessante anche proprio per questo motivo. Bixel dice che ha iniziato a scrivere queste storie quando ha capito che doveva scriverle con un linguaggio che fosse comprensibile a un bambino di lingua svizzero-tedesca di 9 anni. Però questo basta per dire che sono delle storie per bambini.
Cioè, soprattutto cogliene il segno, perché effettivamente da lettrice o da lettore, quando si inizia, se è la prima o la seconda storia, la prima cosa che, di cui ci si accorge è che i protagonisti effettivamente sono uomini anziani, persone anziane, esatto, di una certa età. E uno dice, ma adesso i bambini dove sono? Comunque dov'è adesso qui la storia per i bambini? E un po' nasce questa domanda, no? Ci si interroga su questo.
Infatti, poi pensandoci bene, queste storie hanno delle caratteristiche che ricordano le storie per bambini sicuramente. Intanto le situazioni paradossali e surreali che sono una caratteristica, poi la brevità che è una caratteristica delle storie per bambini. Pensiamo alle fiabe, per esempio, come le descriveva Calvino, no? Cioè questi meccanismi perfetti, così sintetici, così precisi. E infatti, se si legge, per esempio, nella quarta di copertina, il testo che l'editore ha messo è esemplare da questo punto di vista, no? A corte c'era gente forte, gente in gamba, il re era un re, le donne erano belle, gli uomini coraggiosi, il prete era devoto, la cuoca diligente, solo Colombin non era niente. Cioè, questo è già un racconto.
Certo.
Ecco, quindi... E poi un'altra cosa che farebbe pensare a storie per bambini è il registro colloquiale, che peraltro è un registro caratteristico di Bixel, l'interesse per l'oralità, quindi il racconto orale.
Sì, e poi anche la sua grande ironia qui emerge.
Sì, esatto.
Io mi ero appuntata, sono 7 racconti, giusto?
Sì.
7 racconti, allora io giusto uno, l'uomo che non voleva sapere niente, mi ha fatto tanto ridere perché dice non voglio sapere più niente, disse l'uomo che non voleva sapere più niente, l'uomo che non voleva sapere più niente disse non voglio sapere più niente, e si fa in fretta a dirlo e già squillava il telefono, invece di staccare il filo dalla presa come avrebbe dovuto fare, poiché non voleva sapere più niente, sollevò la cornetta e disse pronto. Io ho riso penso per 10 minuti, ma poi continua naturalmente il racconto e fa davvero sorridere e insomma questo un po' è iconico, ecco, di come sono scritte anche,
sì,
questi 7 racconti.
Esatto, esatto. E, questi racconti hanno anche una cosa interessante, che sono che è una caratteristica di Bixel, sono elusivi, sono sfuggenti, non si riesce mai a mettere a fuoco una morale, no? un insegnamento, è proprio narrazione pura. E questo, secondo me, è una caratteristica delle migliori storie per bambini. Di solito le storie per bambini si ritengono storie educative, no? Quindi con una precisissima intenzione didattica, didascalica. Ma le storie migliori sono tutto il contrario, e quindi forse questa qualità dei testi di Bixel, così di essere così poco definibili, così limpidi, ma al tempo stesso appunto sfuggenti, è proprio, la trovo una caratteristica molto interessante. Tra l'altro è stata proprio anche una difficoltà nello scrivere questa postazione il fatto di avere un certo imbarazzo nella idea di circoscrivere, no, la poetica di questo di quest'autore, di doverla definire, perché non è quello il punto con questo scrittore.
Non è quello il punto. Lei prima diceva testi poco definibili, limpidi, mi viene in mente anche liberi, ma mi viene in mente anche perché lei nella sua postfazione scrive a proposito della vecchiaia, dice qui la vecchiaia è descritta come uno stato in cui un individuo non ha più ruoli, non è padre né marito né lavoratore, nemmeno gli abiti gli stanno addosso con pertinenza, in sostanza non c'è più quasi niente che lo distingua dagli altri, una forma di anonimato che coincide con la massima libertà. Questo è un passaggio, e poi un'altra magari particolarità in chiusura, perché lei cita l'intervista di Guido Ferrari che fece a Bixel, sì, nel 1990, no? E qui parlavamo della libertà, secondo me questo senso di libertà si evince anche dai suoi testi, però poi c'è anche invece la semplicità, ecco, con la quale Bixel riesce poi a raccontarci piccole storie, ma che in verità poi sono le nostre grandi storie della quotidianità, quelle che ci toccano e che ci interessano da vicino a tutti noi.
Sì. Sì, sì. C'è nell'intervista, in questa intervista che è nel libro La Poiana, che è una bellissima intervista, Bixel dice proprio anche sottolinea questa cosa del dilettantismo, no? Dell'ingenuità, dicendo noi oggi siamo diventati tutti specialisti di qualcosa, invece le persone che riescono a godersi la vita e a essere aperti alla vita sono le persone, sono i dilettanti, sono di solito sono i bambini o gli ingenui. Quindi forse a proposito di storie per bambini, sì, forse sono storie per bambini.
Sì, e poi anche per il fatto che dice solo una cosa non riesce a noi tutti, vivere semplicemente. Esatto. No? E questo forse è una cosa che invece i bambini ci riescono bene.
Sì, sì. se li lasciamo fare, sì. Non è detto che ci sia la libertà di farlo. Il tema della libertà è un altro dei temi molto importanti. Questa idea anche dell'anonimato, no? della libertà come forma di anonimato. Infatti, Wigzell dice sempre in questa intervista che lui non vorrebbe vivere in modo. Non vorrebbe scrivere in modo significativo e vivere in maniera distintiva rispetto agli altri, ma avere una vita normale come tutti, no? Cioè, quindi questa idea di proprio di essere come Colombin, no? Colombin è un personaggio, il personaggio che citavamo prima nel racconto, cioè un personaggio che non è niente, non sono proprio niente, sono Colombin, e questa è una cosa stupenda.
È tutto qui, mentre oggi ci sprechiamo così tanto, no, in definizioni eccetera, per dire chi siamo, esatto, da dove veniamo. E un'ultima domanda, perché siamo davvero in chiusura, ma Peter Wigzell, sì, insomma, merita spazio. In copertina c'è un rinoceronte.
Sì, perché a un certo punto è fantastico, perché questo uomo, protagonista di questo racconto, che vorrebbe disimparare tutto quello che sa, e quindi a un certo punto intraprende questa impresa titanica di dover imparare tutto per poi dimenticarlo, a un certo punto viene distolto da questa impresa perché si innamora di un rinoceronte.
Fantastico. Allora, Peter Wigzell, Storie per bambini, è uscito per Casagrande, la postfazione curata da Giovanna Zoboli, che io ringrazio per essere stata con noi e per avercene parlato. Una buona serata.
Grazie a voi. Buona.
Tonight
Continuiamo a ballare questa sera qui a K, anche con Patti Smith, la sua Because the Night, correva l'anno 1978 e Patti Smith ci porta anche dritti dritti negli Stati Uniti. Noi vogliamo parlare della pesante bocciatura che negli scorsi giorni c'è stata per una delle misure simbolo della politica sull'immigrazione, scusatemi, di Trump. La Corte Suprema americana infatti ha bocciato lo Ius Soli, con il quale il presidente americano voleva abolire la cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Noi ne vogliamo parlare con Roberto Scarcella, caporedattore esteri della Regione. Roberto, buonasera e ben ritrovato.
Ciao Natascia, buonasera.
Allora, noi che lettura vogliamo dare di questa bocciatura che insomma tanti hanno definito sonora, clamorosa e via dicendo?
Ma sembra un po' che stia seguendo la linea che sta un po' seguendo tutta la politica americana in questi ultimi mesi, cioè Trump sta inanellando dalla guerra in Iran a quest'ultima cosa, ai dazi, un errore dietro l'altro, una debacle dietro l'altra. La cosa che fa un po' più strano da osservatore esterno è come la Corte Suprema fosse stata formata proprio da Trump e dai repubblicani per essere molto conservatrice, molto favorevole, molto vicina a Trump, cosa che infatti ha fatto molto arrabbiare il presidente americano, che non si aspettava un verdetto così contrario su uno dei suoi cavalli di battaglia. Ricordiamolo, Ius Soli è il diritto di essere americano se si nasce sul suolo degli Stati Uniti, che è anche quasi un mito fondante, no, degli Stati Uniti, cioè un paese che, a differenza di come è oggi, accoglieva gente da tutto il mondo ed è nato e cresciuto. E si è sviluppato con, lo sappiamo, no, dagli italiani, gli irlandesi, i tedeschi, gli svedesi, gli stessi svizzeri, e quindi è un insomma fa parte della Costituzione. E il motivo per cui anche alcuni giudici più legati ai conservatori repubblicani e quindi a Trump hanno voltato le spalle a Trump e hanno deciso di seguire la Costituzione, che poi è quello che un giudice della Corte Suprema deve fare. In realtà è molto più strano che ce ne siano stati comunque 4 su 9 che comunque sono andati dietro a Trump, diciamo fregandosene della legge, che mi sembra comunque grave.
Senti, Trump ha immediatamente replicato accusando i giudici di avere sbagliato, ha detto la Corte Suprema ha confermato lo Ius Soli, il che è un peccato per il nostro paese, ma possiamo facilmente rimediare con una legge.
Trump dice queste cose sapendo sapendo che non le può fare, almeno finché la Corte Suprema, che è l'ultimo grado di giudizio, fa queste cose. Ricordiamo che la Corte Suprema è composta da ben 6 conservatori e ben 3 eletti da Trump. E la cosa che è un po' strana, magari non tutti sanno, i giudici della Corte Suprema negli Stati Uniti non decadono, cioè o muoiono, che è quello che succede il più delle volte, o si dimettono magari quando sono anziani o quando sono malati e sanno, insomma si dimettono un po' a orologeria, nel senso che un giudice magari di area democratica tende a dimettersi durante un quadriennio democratico in modo da poter essere sostituito dal presidente in carica e quindi da un democratico. La stessa cosa fanno i repubblicani. Semplicemente la, chiamiamola, fortuna della morte magari improvvisa, come è capitato qualche anno fa, di un componente della Corte Suprema, magari democratico, in un momento di governo repubblicano, cambia completamente le carte in tavola. Quindi è quasi, come dire, per paradosso, la più grande entità della giustizia americana viene di fatto quasi sorteggiata. E questo è veramente incredibile. E quindi Trump, perché così arrabbiato? Dice, ma come? C'ho 6 dei miei su 9 e perdo? E aveva già perso sui dazi, aveva già perso sui licenziamenti dei dipendenti pubblici. Sappiamo che è uno a cui non piace perdere, a tal punto che anche quando perde, come in Iran, va in giro a dire che ha vinto. E quindi insomma la frittata è bella che fatta. Io credo che sia molto complicato ora per Trump recuperare un po' di credibilità anche interna. Ricordiamo che nei sondaggi siamo intorno al 30% di popolarità, che è la percentuale più bassa di un presidente americano da quando si fanno questi tipi di sondaggi.
E dicevamo allora sì che Trump insomma dice di avere vinto anche quando ha perso, però è vero anche che durante i suoi comizi e anche alla sua vittoria per l'elezione americana cantare per lui ci fu Victor Willis, fondatore storico dei Village People, di cui abbiamo sentito oggi pomeriggio, purtroppo è morto ieri, quindi c'è la notizia della sua scomparsa. E Roberto Scarcella, anche qui insomma c'è qualcosa da raccontare.
Beh sì, è un po' strano, no? Pensiamo, siamo i Village People, tutte le loro canzoni, come si vestivano, insomma tutto l'immaginario legato ai Village People è un immaginario che è stato sposato da tutta la comunità LGBT, che è un po', sono le canzoni di tutti. E poi ce li siamo ritrovati poco più di un anno fa, se non sbaglio era gennaio dell'anno scorso, a cantare sul palco di Trump proprio il giorno prima dell'insediamento, con lui che ballava in quel modo un po' comico che ha Trump. E la cosa, diciamo, elegante con cui poi se ne è uscito proprio Willis, dice: ma noi cantavamo per tutti, le nostre canzoni sono di tutti, e quindi se sono di tutti sono anche di chi non condivide, diciamo, le nostre idee. E in realtà, insomma, a me sembra un po' la scusa di gruppi che sono rimasti nell'immaginario collettivo ma sono un po' spariti, no? E quindi, come dire, una comparsata da Trump in quel momento faceva cassa, faceva popolarità, e ogni tanto si può anche un po' barare nelle dichiarazioni, soprattutto se sei un cantante, se sei il presidente degli Stati Uniti forse sarebbe meglio non farlo.
Ma oramai Trump di questo non ne tiene conto. Ma poi, in merito a quello che dicevi tu, anche perché diversi brani di successo come Macho Man, In the Navy, ma anche soprattutto YMCA, erano diventati anche proprio brani inni gay, quindi anche da questo punto di vista probabilmente poi Victor Willis ha raddrizzato un po' il tiro. Ma Trump comunque oggi ha già scritto: Victor Willis era un uomo fantastico e allegro che apprezzava molto il fatto che io utilizzassi la canzone del suo gruppo YMCA durante i miei raduni. E ecco qui, quindi qui insomma sottolineare.
Sì,
no?
Mi viene anche da dire che erano rimasti gli unici che gli concedevano i diritti delle canzoni.
Esatto.
Perché non so se ricordi, sì, durante le elezioni ormai 2 anni fa, e a un certo punto, a forza di cantanti che dicevano "non voglio la mia canzone" ai comizi di Trump, avevano dovuto cancellare praticamente tutta la playlist dei comizi. Si erano sfilate Beyoncé, Taylor Swift, sì, e tanti altri. Poi ricordiamo le liti con Springsteen, tra l'altro abbiamo appena sentito Because the Night,
esatto,
che è stata cantata da Patti Smith, ma come molti sanno scritta da Bruce Springsteen. Le liti con Springsteen continuano quasi quotidianamente, ormai uno gli risponde dal palco dei concerti, l'altro dai comizi. Insomma, la storia di Trump con la musica e con la musica, diciamo,
difficile, una storia difficile.
Cantautorale è una storia molto difficile. Sì, molto
e per
difficile.
Fortuna, verrebbe da dire per fortuna. Allora noi concludiamo la nostra chiacchierata, ma anche arriviamo in chiusura della nostra puntata di K di questa sera, proprio con i Village People e YMCA, perché abbiamo iniziato questa sera con Madonna, abbiamo parlato di musica dance. Allora con la musica dance questa sera anche chiudiamo. Roberto Scarcella, come sempre è stato un piacere, grazie.
Ciao Natasha, grazie a te.
Up off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA.
up to me and said, young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. Fun to stay at the
YMCA.
Fun to stay at the
YMCA.
They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys.
YMCA.
You'll find it at the
YMCA.
Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground.
YMCA.
Just go to the
YMCA.
Young man, are you listening to me? Young man, what do you wanna be?
YMCA.
You find it at the
YMCA.
Quante volte l'abbiamo cantata, quante volte l'abbiamo ballata, e ancora la balleremo, YMCA dei Village People, brano che ci ha portati davvero in chiusura di questa nostra puntata, direi scoppiettante, di K. Siamo partiti parlando di Madonna, del suo Like a Virgin del 1984, è stato il nostro brano di apertura di questa sera. Prima dei Village People abbiamo ascoltato Patti Smith con Because the Night, ed entrambe, Because the Night e YMCA, sono del 1978, e poi insomma tanta altra musica ci ha accompagnati in questa nostra puntata insieme di K. Ma ora è davvero il momento di salutarci. K torna come sempre naturalmente domani. Da Natasha Fioretti, grazie per essere stati con noi, per essere stati all'ascolto. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto di una splendida serata, mi verrebbe da dire anche fresca, perché ha piovuto, si è alzata l'aria e quindi anche le temperature, almeno per stasera, si sono abbassate. State bene e a risentirci presto.